siamo al Salmo 20.
Il Signore si risponde nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe si protegga e si tragga in alto, in santo. Ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion. Ti ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quello che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. Sarà che il Signore ha salvato il tuo unico, e gli risponderà dal suo santo cielo, con le prodezze della sua destra. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi che siamo in piedi siamo salvi. O Signore, salva te, il Signore ti risponda il giorno che noi invochiamo.
Grazie. Allora, il Salmo 20, dobbiamo fare molto sforzo per capire che chi è l'autore, perché ci viene presentato, è il Salmo di Davide, ed è un salmo, un inno, diciamo, nazionale, ovviamente da contestualizzare nel periodo in cui è stato formulato, recepito e cantato da tutti coloro che rientravano, diciamo, in questo coro. Infatti il titolo, il capo dei musici per le recitazioni o nelle nostre versioni, è al direttore del coro. È un canto a favore del re, viene detto, e in particolare viene sottolineato il versetto 9, che veniva cantato sostanzialmente all'inizio, diciamo, o in prossimità di una guerra, o quando il re, diciamo, dava segnali di preparazione al combattimento verso i nemici. E potremmo quindi pensare che se Davide non fosse stato, cominciamo, afflitto da guerre, probabilmente non avremmo questo Salmo 20. E quindi sembra legittimo, pertinente pensare che le sue afflizioni, diciamo, in periodo di guerra, gli siano poi servite per confermare altri, e la stesura, diciamo, di questo canto, di questo salmo, va proprio in questa indicazione. Infatti credo che è proprio attraverso le afflizioni che si impara ad avere attenzione per le afflizioni degli altri. Chi non ha conosciuto sofferenza non comprende la sofferenza altrui. Chi non ha conosciuto la fame non può capire chi è a digiuno. Qui, in qualche misura, Davide sta esprimendo anche quello che è stata la sua esperienza. E del resto, dobbiamo pensare a Davide anche nella prospettiva, in quanto antenato del re dei re, dobbiamo pensare a Davide nella prospettiva di Cristo. Ricordiamo che il Signore Gesù, di cui l'autore nella lettera agli ebrei dice queste cose, è colui che per primo abbiamo sperimentato su se stesso la sofferenza per venire in aiuto a noi. Leggo in Ebrei capitolo 2, ma poi anche il capitolo 4, versetto 15. Il capitolo 2, versetto 18 dice così: infatti, poiché egli stesso ha sofferto le tentazioni, può venire in aiuto di tutti quelli che sono tentati. Potremmo dire questo anche per quanto riguarda la sofferenza fisica. Se pensiamo alla sofferenza di Cristo in quest'ultima settimana, che l'ha portata fino alla croce, non possiamo pensare che le nostre sofferenze gli sfuggano, o che le nostre siano superiori, o che Dio non possa capire le nostre sofferenze. Detto, la sofferenza di Cristo è stata caratterizzata da qualche cosa che probabilmente mai sarà caratterizzata la nostra. Gesù è stato abbandonato sulla croce, non c'era più nessuno che si curasse di lui. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è il grido del Signore che probabilmente e sarò oggetto della predicazione tra qualche settimana. Noi non possiamo fare nostre queste parole, dire Dio mio perché mi hai abbandonato, perché Dio non ci ha mai abbandonato, non lo farà mai. Ora non c'è tanto di sapere in quale circostanze Davide scrisse questo salmo, in quanto Israele, sotto il regno di Davide, è quasi sempre stato in guerra. Infatti qualcuno ha scritto che anche se la sua spada, cioè la spada di Davide, non fu mai affilata, in realtà non ebbe il tempo di arrugginirsi, perché era un re sempre in conflitto. Abbiamo detto che l'argomento di questo salmo è il re. E senza grandi sforzi e riflessioni scrive Spurgeon, è chiaro che questo è un inno profetico di preghiera riguardo al nostro Signore Gesù Cristo. Ed è il grido della Chiesa, quindi del primo secolo, che pregava per il suo Signore vedendolo affrontare grandi sofferenze e afflizioni proprio per amore della Chiesa, di coloro per cui avrebbe dato e stava dando la sua vita. Ricordiamo che anche Gesù stesso, in un momento particolare, nell'ultima settimana della sua vita terrena, diciamo la prima del sacrificio, chiese a dei discepoli di confortarlo con la preghiera. Nell'otto del sistema mi disse, restate qui, pregate con me. Matteo 26, 36 a 38, cosa che i discepoli non sono riusciti a fare. Ora questa considerazione ci porta a dire che il popolo militante di Dio, insieme al suo grande unico Signore e Capo, Gesù Cristo, può pregare ardentemente che l'opera dell'Eterno prosperi nelle sue mani. Queste sono un po' le parole che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 53, versetto 10, quando si fa riferimento proprio al sacrificio del Signore Gesù. Questo salmo esprime anche una certezza messianica circa il ministero e l'opera, diciamo, di redenzione del Messia, il Cristo. Il salmista dice, so già che il Signore, Yahweh, ha salvato il suo unto e gli risponderà dal suo santo cielo con promesse della sua destra. Questa preghiera ci ricorda che il Signore Gesù stesso, nel contesto della resurrezione di Lazzaro, quale anticipazione della sua risurrezione che ha reso possibile la resurrezione di Lazzaro, disse queste cose. Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io so bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Quindi ecco, questo salmo ci dice nell'insieme tutte queste cose. Il tema che vorrei trattare con voi è confidare in chi, o volendo essere un po' più diretti, in chi confidi? Ricordate che l'ultimo salmo su quale abbiamo riflettuto l'anno scorso era il salmo 19. E il salmo ci ha permesso di riflettere sul privilegio di nutrirci, evidentemente abbiamo già detto qualcosa in questa mattina, di nutrirci della parola che rende possibile questo albero sempre verdeggiante. Allora abbiamo riflettuto sull'importanza di nutrirci della parola di Dio e di esaltare la gloria. Il titolo che avevamo dato è gustare, appunto il Salmo 19, gustare la parola di Dio ed esaltare la sua gloria. Che piacere c'è gustare un cibo e dire grazie moglie, grazie sorella perché hai fatto un cibo che è veramente spettacolare, piacevole da gustare. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Se gustiamo la parola di Dio, dobbiamo esaltare la sua sola gloria. Infatti, come ci ricorda il Salmo 115, versetto 1, che abbiamo letto qualche settimana fa, lo scopo primario e ultimo è sempre e solo la gloria di Dio. Il Salmo ci dice non a noi, buon Signore, non a noi, ma al tuo nome la gloria per la tua bontà, per la tua fedeltà. E quindi il tema che affrontiamo questa mattina, andando attraverso questo Salmo 20, è una domanda. Confidare in chi o in chi confidi? Tema che ben si innesta evidentemente tra il Salmo 19 e il Salmo 115. Infatti se noi sappiamo in chi con la C maiuscola è riposta la nostra speranza, ameremo sempre più buscare la parola di Dio e attraverso essa essere arricchiti tanto nel linguaggio, come dire, celebrativo, devozionale, quanto nella espressione concreta dell'evocazione che il Signore ci ha rivolta al momento della conversione. E in questo modo che noi esaltiamo la gloria di Dio. In sintesi comprendiamo attraverso il Salmo 19, ma non solo, ma attraverso tutto il resto della scrittura, che dalla sola scrittura che nasce il suo Dio gloria. Noi non possiamo sapere nulla di Dio, o non potremmo sapere le cose che sappiamo di Dio, se non attingiamo le nostre radici, se vogliamo, nella parola di Dio. Ed è dalla parola di Dio, dalla sola parola di Dio, che nasce il suo Dio gloria. Altre parole potrebbero dominarci. Parole che certamente non mirano alla sola gloria di Dio. Esse infatti non pongono, queste altre parole, Dio al centro, ma spesso pongono al centro se stesse. Queste parole sono parole di uomini che ci possono pervenire. Oppure la nostra stessa parola, la mia convinzione di essere io e solo io. E allora la domanda in chi confidi, la risposta rimane semplice. È un solo io egoistico, egocentrico. Sì. Se non ascoltiamo la parola di Dio, noi togliamo la D e ci lasciamo solo io. E l'io ha delle conseguenze molto drastiche, disastrose nella nostra vita. È un oltraggio allo spirito della grazia di Dio. Allora volendo trasferire a noi oggi il valore spirituale del Salmo nella prospettiva della domanda in chi confidi, dobbiamo cogliere alcuni elementi, diciamo, significativi che fanno da sfondo a questa domanda. E la prima considerazione riguarda proprio la certezza del salmista. Confidare in chi? In chi confido? Il salmista dice io confido nel Signore. E i versetti chiave nel nostro tema sono proprio i versetti 7 e 8 che vorrei prendere. Guardate, il salmista dice gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi, e quindi io insieme alla mia chiesa, ma noi invocheremo il nome del Signore, di Yahweh, del nostro Dio. Quelli si chiedono, cioè gli uni, gli altri, e cadono, ma noi restiamo in piedi, restiamo salvi. E potremmo aggiungere non in virtù di noi stessi, ma in virtù di Dio che ci sostiene. Allora comprendiamo dalla lettura che le affermazioni che salmista fa di ferma fiducia, di speranza personale e collettiva, o collettive nel nome del nostro Signore Dio, lo stesso testo, sono le motivazioni di fondo che rendono inamovibile la fede, diciamo, del cristiano, di Davide, che suscitano anche in lui il desiderio del bene per gli altri. Davide non è così egoista da voler trattenere questo bene solo per se stesso. A posto io, a posto tutti, sazio io, sazi tutti. Davide certamente qui esplicita che questa sua preghiera, questo suo interesse in particolare è per il re, abbiamo detto. La sua fiducia è così forte in Dio che non ha nessuna necessità di confidare nei carri, potremmo dire negli armamenti del nostro tempo. Ah, sapete che c'è sempre questo conflitto ancora tra Franco e il dittatore coreano. Sì, sul discorso degli armamenti, perché questi armamenti rappresentano la potenza. No, Davide dice, io non ho bisogno di confidare nei carri, né tantomeno nei cavalli, che sono appunto l'espressione o l'arsenale bellico di quel periodo, a simboleggiare la potenza. È un po' come se Davide stesse dicendo, anzi lo dice, che la fiducia negli armamenti è nulla a paragone, diciamo, della forza di Dio, di quella fiducia in Dio. E probabilmente Davide fa anche questo, il memore, come dire, delle sue diverse sconfitte di presunta potenza. Possiamo per sempre ricordare, secondo Samuele capitolo 24, si parla di questo suo desiderio di fare un censimento per annoverare quello che era il suo, diciamo, regno, cercare di capire quanti sudditi aveva. Dio gliel'aveva detto attraverso il profeta di non farlo, nonostante si è incapolito, come si dice, e il Signore lo ha punito in questo senso, ha conosciuto una sconfitta forte dinanzi al Signore perché non ha confidato nel Signore. Potremmo leggere anche il Salmo 60, diciamo, dove tratta lui stesso di questo argomento della sconfitta. E forse anche in ragione di questa considerazione, delle sue sconfitte che potrei scrivere, gli uni confidano in casa, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio, perché quelli che confidano nei carri, quelli che confidano nei cavalli, come ho fatto io, dirà Davide, cavano, non possono resistere, ma noi, grazie a Dio, possiamo restare in piedi, essere salvi. Notiamo inoltre che la fiducia del salmista è una fiducia non indipendente, essa si colloca all'interno del popolo di Dio, è proprio in contrapposizione agli uni e gli altri, che sono persone separate l'uno degli altri. Ma qui dice Davide, ma noi invocheremo, ma noi prestiamo. Infatti coloro che fondano la loro speranza nelle cose materiali, come gli armamenti, abbiamo detto, o come i beni materiali, in realtà sono soli e non possono neppure contare sull'aiuto, sul conforto di altri. E allora non è marginale che Davide parli qui degli uni, degli altri, indicandoli come quelli che non possono reggere. Senza Cristo, senza la Chiesa, in una società dove viviamo accanto all'uno all'altro, e io vi inviterei a viaggiare per esempio nelle metropolitane, negli orari di punta o nei treni che prendo io alle 7:15, dove dobbiamo stare così, siamo persone sole, siamo semplicemente persone sole perché tutti hanno il cellulare, così non c'è qualcuno, nessuno che parla, nessuno che dialoga, tutti hanno altro da fare, e se tu cadi perché stai male non hai neanche nessuno che ti sovviene, perché è troppo impegnato a fare altro. Nella Chiesa invece c'è la possibilità di essere rialzati. E dovrebbe essere questa la nostra attenzione reciproca, perché il parlare del noi è importante e non gli uni gli altri. Da questi due versetti emerge un altro elemento propositivo a favore degli uni e degli altri, sono nella mente di Davide. Perché chi ha sperimentato la grazia del Signore, nonostante il suo peccato, nonostante la sua indignità e le sue sconfitte, guardiamo adesso, desidera che altri possano godere della stessa grazia. È proprio in questo senso che egli incoraggia. Questo salmo ha proprio questa intenzione, vuole che le persone possano godere ciò che lui sta godendo nel Signore. Il salmo dedica i primi 4 versetti, abbiamo letto, in forma di preghiera, in forma di benedizione sacerdotale a favore del Re, ma che possiamo allargare ad ogni nostra conoscenza. E volutamente, per ispirazione divina, il salmo vuole indicare quanto sia preziosa la preghiera dei fratelli, della sorella. La preghiera di benedizione agli occhi del Signore, perché egli stesso ha voluto, ricordate, che ha ordinato una preghiera sacerdotale di benedizione per i suoi figli e non solo. Nel libro di Numeri, capitolo 6, versetti 22 a 27, leggiamo di questa benedizione. Se voi affiancate i primi 4 versetti del Salmo 20, trovate questa forma di benedizione sacerdotale. Chi ha sperimentato la bellezza della fede in Dio Creatore, nel proprio Salvatore, ha a cuore che altro. Quindi tu che stai ascoltando possa entrare in questa stessa relazione. Chi confida nel Signore sa di aver ricevuto la grazia di poter porre in Dio e solo in Dio la propria fiducia. In chi confidi? Davide risponde: io confido in Dio. Ma in secondo luogo, chi confida in Dio come Davide si interessa al bene degli altri, si interessa al suo bene e prega per sé. E la cosa interessante è che il salmista prega per il bene degli altri qui, ma non in una forma generica, ti prego per Israele. Lui qui prega per il Re, e nei primi 4 versetti si rivolge al suo interlocutore in prima persona, come se fosse di fronte a lui, e per ben 5 volte usa in seconda persona singolare il sì. Il Signore sì, che corrisponde tanto a una benedizione quanto anche ad una sollecitazione amorevole a confidare nel Signore e a confidare al Signore, a raccontare al Signore le proprie situazioni e esperienze di vita. Notate che il versetto 4 in particolare dice: ti dia egli, che è il Signore, quello che il tuo cuore desidera. Faccia riuscire ogni tuo progetto. E nel fare questo il salmista prega, coinvolge la Chiesa a pregare per gli interlocutori, che possono essere figure diverse, abbiamo detto. Nel versetto 9, il Signore ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo. Non è da solo a pregare per il Re, non è da solo a pregare per i propri amici, per i propri parenti. Sta di avere alle spalle anche una Chiesa, e sta di poter pregare insieme alla Chiesa. Abbiamo detto che in questo caso specifico la preghiera è rivolta, o l'incoraggiamento è rivolto al Re, ma noi potremmo pensare quindi anche alle nostre autorità cittadine, alle autorità ecclesiali, alle autorità familiari, ai singoli amici, ai singoli credenti. Perché sapete, da parte del Signore non c'è alcuna censura a pregare per chiunque, purché desideriamo il meglio per loro, purché desideriamo il bene per loro. Se riceviamo un torto, umanamente siamo portati a maledire. Come cristiani non siamo invitati neppure a fare questo. Dobbiamo pregare per chi ci fa torto. anche per coloro che ci maledicono, il Signore ci disse, voi benedite. Non usate la stessa moneta, pregate per i vostri nemici. Io non so quante volte noi realmente riusciamo a realizzare questo nella nostra vita. Io ho delle serie difficoltà, ma la scrittura ci invita in questo senso. Forse noi tutti siamo stati sollecitati più di 5 volte a confidare nel Signore, ad affidare le nostre vite a Lui, a ripensare alla nostra relazione con Dio, in ragione proprio di quella chiamata o di quella vocazione che ci è rivolta nel momento della conversione. Forse siamo stati sollecitati a rimetterci in pista, diciamo, nella Chiesa, per il Signore, a deporre ai Suoi piedi, ai piedi del Suo trono, le nostre avversità, come viene detto il versetto 1, a chiedere soccorso, sostegno nelle nostre difficoltà varie, versetto 2. Ecco, forse siamo stati sollecitati in tutte queste cose, più di una volta. E nonostante questo, probabilmente non ne abbiamo affatto tenuto conto. Abbiamo preferito rimanere dove siamo, o forse abbiamo anche detto, ma non abbiamo chiesto il tuo parere, non abbiamo chiesto la tua opinione. Ciononostante, dobbiamo sapere, cari fratelli, sorelle, amici, che qualcuno per noi prega, qualcuno per te prega. Continua a pregare e preoccuparsi della sua vita, quella fisica, quella spirituale, quella vocazionale. Qualcuno si preoccupa della nostra situazione familiare, relazionale. E tali fratelli e tali sorelle vorrebbero vedere realizzata anche in noi la preghiera che il salmista fa nei versetti da 1 a 4. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità, il nome del Dio di Giacobbe si tragga in alto, in salvo, ti mandi soccorso dal santuario, ti sostenga da Sion, ti ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto, ti dia egli quello che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. È una preghiera presa, notate ci è voluto meno di 30 secondi, ma una preghiera profonda, che forse ci dice come sia importante imparare anche a pregare per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per i nostri amici, in modo biblico. A volte ci perdiamo come facevano i farisei nella nostra preghiera, che pensiamo per la lungaggine delle nostre parole di dare spiritualità alla nostra espressione. Qui il salmista ci dice in poche battute qualcosa di molto forte, di molto reale sulla condizione di quella persona, sul bisogno di quella persona, senza perdersi in tanti fronti. E questo credo deve essere la nostra passione nella preghiera, quando pensiamo ai fratelli, alle sorelle, ai nostri amici. Noi non sappiamo, o forse non siamo stati così attenti da percepire che i credenti, fratelli, sorelle, genitori pregano per noi, che soffrono per noi nel vederci lontani da Cristo. Probabilmente noi stessi non siamo attenti gli uni verso gli altri come dovremmo. Ma credere nella Santa Chiesa, come abbiamo letto venerdì sera, questa Chiesa universale che è fatta di me, te, noi, e dovrebbe avere delle ricadute concrete nella mia, nella nostra vita, anche a beneficio degli altri, non solo pensare al beneficio, il beneficio che la Chiesa mi può portare. Se noi entriamo nella Chiesa, pensando ai benefici che ne possiamo trarre, ma senza il desiderio che la mia presenza possa essere un beneficio per gli altri, noi in realtà stiamo cercando di raggiungere uno scopo egoistico della vita di Chiesa. Ci deve essere una ricaduta concreta attraverso la mia presenza nella Chiesa per il beneficio della Chiesa. Leggo una sezione del capitolo 17 dal libro di Liberi di Credo del Credo Apostolico che abbiamo letto venerdì sera. Dice così l'autore: quale responsabilità ha ciascun credente nei confronti degli altri? Una responsabilità che deve indurlo a vivere in accordo con la dignità di essere figlio della Chiesa. E cita il testo di Ebrei 10:24: facciamo attenzione gli uni per gli altri, a incitarci a carità e a buone opere. E allora ci sono qui delle domande che l'autore pone. C'è chi nella Chiesa ha la possibilità di incitarci a buone opere? Cerchi questo incitamento? Lo cerchiamo noi? Hai un impegno tu verso gli altri a incitarli alle buone opere? Se non si è inseriti in una tale catena, la catena che dà il senso dell'unità, non si crede alla Chiesa Santa. Allora, se pensiamo che l'incitamento che può venirci da un fratello, da una sorella, sia un'invasione della nostra privacy, è un'intrusione nella nostra privacy, e per cui ci poniamo in difesa, beh, probabilmente non abbiamo capito il senso di essere Chiesa. Probabilmente non crediamo nella Chiesa per essere corretta. La Chiesa è fatta di uomini, di donne, che hanno necessità costante di incitarsi all'amore, alla comunione, alla fedeltà, alla crescita spirituale e formativa. O la Chiesa santa è fatta di uomini e donne che si sostengono vicendevolmente, o la Chiesa è un'associazione, è un clero. Ma la Chiesa di Dio è fatta di uomini che si incitano a carità, a buone opere, a fedeltà. Infine dobbiamo rilevare che chi confida nel Signore prega, incoraggia altri affinché possano realizzare questa grazia di poter confidare in Dio e quindi in qualche misura essere strumenti anche per altri nello stesso senso. In questo luogo chi ha sperimentato tutto questo amerebbe rallegrarsi con voi, con te. Chi prega per te spera che tu possa confidare nel Signore e realizzare tutto quello che il tuo cuore desidera, abbiamo letto versetto 4, e che egli esaudisca tutte le tue richieste, versetto 5. Ma sapete, nella preghiera dei fratelli, delle sorelle, della Chiesa, quando si pensa in questi termini, c'è il concetto che le tue richieste o le mie richieste, le nostre richieste siano conformi alla volontà di Dio. Se io prego e chiedo al Signore di darmi la possibilità di farmi le vacanze alle Maldive, come si ricordava questa mattina, di avere il cellulare dell'ultimo grido che costa 1.400 e dopo 15 giorni costa 80 euro e quindi ho bisogno di aggiornarmi di un altro cellulare, se chiedo al Signore cose assurde che nulla hanno a che fare con la vera richiesta che è la tua grazia nella nostra vita, e questi fratelli non pregheranno per te in questo tempo, non ti incoraggeranno assolutamente. il Signore soddisfi tutto ciò che è nel tuo cuore, vuol dire tutto ciò che ha veramente valore per la tua vita e nella tua vita. Trattandosi del Salmo 20, un canto, Davide dice chiaramente, coinvolgendo la Chiesa, che avrebbe piacere di cantare e gioire per la vittoria che Dio stesso è in grado di compiere in te, versetto 5. C'è una vera gioia nella Chiesa quando dei credenti escono dal loro stallo spirituale e tornano a realizzare la vittoria di Dio nella loro vita. C'è vera gioia nella Chiesa quando, e quindi non solo in cielo, come ci ricorda Luca 15:10, quando un peccatore si ravvede ed entra a far parte della bella famiglia di Cristo. Davide sta molto bene. E se anche qualche vittoria possiamo registrare nella nostra vita, o se tu puoi registrare nella tua, è solo grazie all'intervento e alla compassione del Signore. E la vera lode è vera lode che è attribuita solo ed esclusivamente al suo nome. Solo c'è il innalzamento della sua vittoria. Ecco perché il versetto 5, nella seconda parte, dice: noi alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Andremo in battaglia. Se avremo la vittoria, possiamo alzare la bandiera al nostro Dio che ha reso possibile la vittoria. Nella Chiesa e con la Chiesa ci si può rallegrare. La Chiesa, secondo il cuore del nostro Signore Salvatore, non è fatta di persone tristi, malinconiche, lamentose, con il broncio, insoddisfatte di tutto. La Chiesa nel cuore di Dio non è concepita neppure di persone che gettano la spugna o tirano i remi in barca, come si dice, a fronte delle difficoltà. Atteggiarsi in questo modo è un po' come dichiarare che Cristo non è il Signore della Chiesa e nello stesso tempo che la sua opera nella mia vita non è stata così efficace come ci dice la Scrittura. In realtà, se ci atteggiamo in questa maniera, la conseguenza è, diciamo, è la normale conseguenza della nostra fedeltà all'obbedienza della parola di Dio. E per dirla con le parole di Ebrei 10:29, è uno straccio allo spirito della grazia. In conclusione, credo che la Scrittura sia posti dinanzi ad un interrogativo a partire dalla concretezza o dalla concreta esperienza che Davide, ma che altri credenti realizzano, ovvero il piacere della gioia di confidare nel solo Signore e a Lui confidare la propria vita. In Lui conoscere e sperimentare la vittoria, laddove si sarebbe, come dire, stati schiacciati a causa del peccato e della peccaminosità. La parola ci ha posti di fronte alla realtà che ci sono uomini, donne, credenti, genitori, amici, nonni, cugini, pastori, diaconi, che pregano per noi, che pregano per te e ti pongono la domanda: tu in chi confidi? A chi affidi i tuoi affanni, le tue preoccupazioni? Ebbene, sappiate, fratelli, sappiamo che dalla risposta dipende anche il prosieguo della nostra vita. Questa è la benedizione e preghiera per te che la Chiesa vuole rivolgere. Il Signore che risponda nel giorno dell'avversità. Forse questo è un giorno di avversità per te. Il nome di Dio di Giacobbe ti tragga in alto, perché forse sei caduto in basso. Ti salvi, tu che ti senti perso. Ti mandi soccorso dal santuario, cioè dalla santità della sua fregantà. Si sostenga da Sion. Si ricordi egli di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Si dia egli quello che il tuo cuore desidera. Faccia riuscire ogni tuo progetto. Come Chiesa preghiamo che il Signore, lo stesso nome, ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo. Perché abbiamo questa certezza? Perché il Dio di Giacobbe, che abbiamo letto nel versetto 1, è il Dio dei viventi. Questo richiamo a Giacobbe, al padre di Israele, che è il padre della Chiesa, ci dice che il Dio in cui crediamo non è un Dio sconfitto, è il Dio dei viventi. E quindi noi abbiamo veramente ragione di sperare e pregare il nostro Signore nella certezza che Egli risponderà alle nostre preghiere, se queste sono secondo il suo cuore. Io spero che tu possa pregare insieme alla Chiesa, invocare la sua grazia e non cadere nell'oltraggio allo spirito della grazia.